Buonasera, questa sera abbiamo uno scrittore completamente diverso rispetto a quello che abbiamo incontrato la volta scorsa, o forse non completamente, ci sono delle attinenze che però sono attinenze che non riguardano la scrittura, quindi possiamo dire completamente diverso. Carola Susani è autrice per ora di un libro pubblicato, il libro di Teresa, edito da Giunti, è un libro di cui la critica ha parlato molto, è stato uno degli esordi più felici tra gli ultimi della narrativa italiana. A mio parere, io prima di leggere il libro di Teresa ho letto un suo articolo che mi fulminò su Flannery O'Connor, e già mi sembra che la scelta di Flannery O'Connor, cioè uno degli scrittori più estremi, più ordinatamente, lucidamente maledetti del nostro secolo, riveli quella che è, a mio parere, il grande punto di partenza della letteratura, grande punto di partenza che è una preferenza, che è una scelta, che è uno scendere in campo. Nel libro di Teresa noi fin dalle prime righe ci accorgiamo che c'è questa presa di posizione, c'è questa scesa in campo, che è addirittura la scesa in campo del diavolo. Questo perché io personalmente sono assolutamente contrario, nemico di ogni concezione della letteratura come fatto neutro, come se esistesse la letteratura con la L maiuscola che sta al di fuori delle scelte. Invece è letteratura e il farsi parola di ciò che noi scegliamo e di ciò da cui noi siamo stati scelti e siamo scelti. Quindi la preferenza è qualcosa che non si può eliminare. È per una preferenza abbastanza smaccata che ho invitato qui Carola, credo che anche Carola condivida, temo per lei, perché è un destino doloroso, il destino di una certa maledizione. E perché il suo estremismo si vede, è una ragazza timida per cui deve anche fare una fatica enorme a vincere una poca propensione allo spettacolo e alla spettacolarizzazione di sé, ma per Carola la contemporaneità non sono né i computer né i motorini o anche questo, ma sono le domande fondamentali da cui noi partiamo per rispondere all'unico quesito interessante, cioè perché viviamo e chi siamo. Questo quesito che gli intellettuali incapaci di decidere relegano tra le cose risibili e prive di importanza. Invece lo scrittore è quello che riparte da queste cose risibili e prive di importanza, che sono le uniche cose importanti, affrontando il mare aperto. Ecco, è questa la stima profonda e la ragione per cui chiedo a Carola, poi ci aiutiamo con delle domande.
Io ringrazio Luca per questa presentazione che già in sé fa paura, perché poi stare a livello di questa presentazione non è semplice, però in fondo non importa, nel senso che vediamo poi cosa succede. Vi premetto che io ho una certa difficoltà di parlare in pubblico, perciò mi sono preparato un papiello che, di cui non so quanto terrò conto, ma sta qui per aiutarmi. Vabbè, comincio col dire. Dunque, io mi sono trovata a scontrarmi con il tema del presente e mi viene da dire presente e non con, proprio per non scendere su una diatriba tra attualità e contemporaneità e cercare di partire da come io ci sono arrivata, come io mi ci sono scontrata col presente e con questo libro che sto scrivendo ora, che sono ancora al secondo capitolo e quindi non si trova in libreria, ma vi racconterò un po' di che cosa si tratta. E per prima, nel mio libro precedente, il libro di Teresa, era tutto un altro percorso, era un percorso che non dico che non c'entri con la contemporaneità, però io l'ho vissuto in un altro modo, cioè nel libro di Teresa io mi sono trovata a riraccontare una storia che in qualche modo già c'era, cioè era una narrazione familiare che mi era arrivata da varie voci differenti, cioè le voci dei, non so, per chi l'ha letto lo sa, per chi non l'ha letto vi do un attimo una descrizione di massima del libro di Teresa, che è costruito così: un racconto introduttivo e poi 7 racconti che sono le storie, alcune narrate in prima persona, altre narrate in terza, dei 2 genitori e dei 5 figli di una stessa famiglia. E ognuno racconta un suo percorso, la sua storia, e questa storia però fa parte di una storia corale. Al fondo di questa storia c'è una morte violenta, una morte violenta, della morte del padre, che è un padre fascista, morto in circostanze misteriose. Alcuni dei figli dicono ucciso dagli stessi fascisti, altri dei figli dicono ucciso dai partigiani, e di cui non si saprà mai, qualche sospetto c'è, come effettivamente sia morto. Questa storia mi arrivava già, le varie storie mi arrivavano già elaborate, erano una specie di storie, cioè narrazioni conchiuse, strutture di senso piene, che però avevano una componente per cui potevano essere mistificazioni. Io uso questa parola mistificazione in 2 sensi, cioè la uso per dire mistificazione, ma la uso anche, forzandola, per dire fare mito. Cioè queste storie erano già un mito elaborato. Io, confrontandomi con queste storie, ho dovuto fare uscire io qui scrivo la pasta cruda del nostro errore, cioè il fondo, quello che era la verità delle persone, senza però mettere, cioè rispettando profondamente lo sforzo che ognuna di queste persone ci aveva messo per riuscire a costruire questa realtà, questa nuova realtà, questa narrazione. Cioè farli scontrare senza ironizzare, cioè senza dire questa storia che tu hai raccontato è una sciocchezza, è una mistificazione nel senso più bieco, ma cercando di far venire fuori tutte e 2 le cose: lo sforzo inaudito, straordinario, del dare senso a qualcosa che apparentemente senso non ha, e la verità che rimaneva assolutamente dura e violenta e nera, malgrado tutto, proprio forse anche per questo sforzo, e comunque malgrado questo sforzo. Per cui l'esperienza è stata molto diversa da quella che invece mi sono trovata a fare, mi sto trovando a fare, scontrandomi con il presente. Questo libro che sto scrivendo si chiamerà La Terra dei Dinosauri ed è la storia di una ragazza della medio-alta borghesia romana che diventa testimone di Geova. La segue dall'infanzia, è costruito così. All'inizio lei e suo padre si vedono per l'ultima volta, perché lei partirà, sposerà un altro ragazzo testimone di Geova e si trasferirà, probabilmente non vedrà più suo padre, e passeggiano sul Prato delle Valli, di cui c'è qua dietro una fotografia, passeggiano sul Prato delle Valli e in questa passeggiata Francesca ripensa alla sua infanzia, dalla sua infanzia fino alla conversione. E questa famiglia, affrontando questa storia, la prima impressione, affrontando questa famiglia, la prima impressione, la prima occhiata, la mia prima percezione di insieme era, mi sembravano rovine, cioè mi sembrava che questa famiglia, lui è un, naturalmente non c'è niente di vero in questa storia, è tutta inventata, anche se io ve ne parlerò come se loro esistessero, però tenete conto che è assolutamente inventato. E dunque lui, il papà di Francesca, fa l'ingegnere, però voleva fare il violinista, di tanto in tanto continua a suonare il violino e piuttosto male, sostiene Francesca. Francesca, anche lei ha un periodo in cui fa la musicista, cioè cerca di fare la musicista in qualche modo seguendo questo padre. La madre è una bibliotecaria che ha una, è ebrea d'origine, che poi si vedrà ha una ferita aperta. Questo libro si apre con una percezione dell'infanzia di Francesca legatissima alla presenza del diavolo. Cioè, questo diavolo che è la, che appare, che sta dietro a sua madre, che tutte le volte che suo padre scompare viene fuori il diavolo. Insomma, questa presenza che è quello che lei ha, cioè una figura dello squallore. E rispetto a cui lei è duplice, e di tanto in tanto lo vede come una possibilità, di tanto in tanto gli si rivolta contro. E questa famiglia, vi dicevo, di cui mi trovavo a parlare, era quindi, nella mia percezione, qualcosa in cui non rimaneva pressoché nessun valore. Cioè, come se una specie di situazione pasoliniana presa però dall'altro lato, cioè una famiglia che avrebbe dovuto essere portatrice naturale di valori borghesi, era invece completamente scollata, cioè non aveva, cioè non rimaneva pressoché nulla. E sembra nella madre una certa sete di, come posso dire, non è giusto dire riconoscimento sociale. Lei, Alba, che è la madre di Francesca, ha un rapporto con tutto quello che è il mondo esterno in cui lo deve sedurre. Cioè ha una paura terribile di essere presa in fallo, per cui passa la sua vita a sedurre il mondo esterno. E quindi a passare, non a sentirsi, ma propriamente a passare per una signora. Cioè tutto il suo impegno, tutto il suo lavoro è passare per una signora. E in tutto questo Francesca veramente crede che sua madre sia il diavolo, o meglio, non che sua madre sia il diavolo, ma che se sua madre scompare, cioè che il diavolo sia incarnato in sua madre, e che se sua madre scompare rimane solo il diavolo. Quindi l'affetto di Francesca per sua madre è legato a questa cosa, fifa boia, cioè se non c'è mia madre è la fine. Il padre non c'è quasi mai, perché fa l'ingegnere nei paesi del terzo mondo o nei paesi dell'est, e quando lui arriva per lei è una cosa miracolosa, questo padre le deve rivelare le questioni della vita e della morte. Cioè questo padre che parte è quello che deve sapere com'è. Francesca parte col dire, la prima storia che racconta dopo l'inizio di questa passeggiata nel Prato delle Valli è: una volta quando ero piccola ho visto su un libro di paleontologia per ragazzi un piccolo mammut estratto dai ghiacci, che sembrava assolutamente vivo. Quando mi hanno detto che era morto, non ci ho creduto. Cioè, se l'ibernazione aveva conservato tutto, tranne l'unica cosa interessante, era chiaro che non era vero. Da questa decisione, non morirò, perché Francesca parte col dire non morirò, si costruisce poi tutta la sua storia. È una cosa assolutamente ossessiva, cioè tutti i movimenti di Francesca sono legati a questo non morirò. E anche quando cede, nel senso che Francesca in certi momenti cede, per esempio quando comincia a suonare il pianoforte. Lei poi alla fine, non ve la posso raccontare proprio nei dettagli, però quello che è fondamentale di questa storia di Francesca è che a fronte di questo deserto che lei si è trovata davanti, lei dice no, cioè io, e lo dice in questo modo sbagliato, giusto, a me non mi interessa tanto in questo momento, dice non voglio morire. E per me cos'è stata Francesca? Francesca è stata la possibilità, lei non mi era per niente simpatica, e, anzi abbastanza respingente, però lei non era ironica, non era leggera, non era sarcastica, lei diceva semplicemente devo risolvere la questione radicale. Questo fatto mi ha reso possibile addirittura guardare la sua famiglia, che mi respingeva molto di più di lei, cioè che proprio non la riuscivo a vedere, mi sembrava assolutamente opaca. Francesca è stata per me la pista per riuscire a vedere queste persone. Tra l'altro, io l'anno scorso, io ci metto un tempo immenso a scrivere un libro, e l'anno scorso ero ancora al primo capitolo, adesso sono al secondo, ma insomma più o meno sono allo stesso punto, e l'anno scorso mi sono trovata a fermarmi mesi sulla figura della madre di Francesca, che era per me assolutamente inaccettabile. Ci sono stata male per mesi su questa figura, fino a che non l'ho capita, cioè non ho capito che all'origine di questo bisogno di seduzione continua c'era una ferita talmente radicale che non me la faceva amare, questo no, io non riesco a amarla Alba, però me la rendeva raccontabile. E anche proprio nello scontro con Francesca, tra l'altro Francesca somiglia moltissimo a sua madre, e anche se alla fine, mentre in qualche modo Emilio si salva, Alba rimane indietro, cioè Alba e Francesca romperanno definitivamente e non si vedranno mai più. Ah, vi devo dire anche questo, il padre di Francesca va anche in prigione perché ha fatto un ponte che poi crolla nel Casertano. Costruito questo ponte, va in prigione, poi per vie traverse viene tirato fuori dalla prigione, Francesca non accetta questa cosa. Comunque,
non accetta che esca di prigione?
Non accetta, ora ti dico, non accetta la strategia attraverso cui Emilio esce di prigione, cioè Emilio accuserà il collega, e poi quasi vero, cioè accusa il collega con cui lavora di essere stato lui l'esecutore materiale del disastro, nel senso che lui in quel momento, quando c'è stata la direzione dei lavori, non era nemmeno presente. Francesca non accetta questa difesa di Emilio e la frattura tra lei e sua madre diventa sempre più radicale. Poi Francesca si iscrive a fisica, però non sempre nella logica di vincere la morte. Diciamo addomesticata rispetto alla logica di vincere la morte di Francesca precedente, di quando era piccola, però si iscrive a fisica sempre per questo. E non vi continuo a raccontare tutta questa storia perché ci serve a questo. Ora vi dico per me perché per me è così importante raccontare questa storia. Cioè io ho come l'impressione che addirittura prendendola dall'alto. La profezia di Pasolini, cioè la profezia della microborghesizzazione assoluta, dell'omogeneizzazione assoluta, parole che mi vengono difficilissime da usare, perché non, proprio c'è qualcosa per me, in me, per cui non hanno un gran senso. Comunque lo stesso Pasolini le usava con consapevolezza della loro debolezza e precarietà. Questo totale scollamento è una cosa che non dobbiamo continuare a denunciare. Cioè è come se quello che nel 74 e nel 75 aveva un impatto profetico denunciare questa cosa, detto ora è come confermatorio, cioè diventa un tassello che si aggiunge al disastro. Cioè una specie di, io dico, mi viene di dire disfattismo. Cioè mi sembra che la prospettiva sulla realtà di cui abbiamo bisogno adesso deve smettere di indulgere all'indignazione. Io dico, bisogna passare da una profezia come quella di Amos, cioè una profezia della denuncia, una profezia dell'indignazione, una profezia che... Bisogna passare a una profezia come quella che è la profezia del Deutero Esaia nell'esilio. Cioè è come se, secondo me, la situazione in cui ci troviamo ora è la condizione dell'esilio. E nella condizione dell'esilio, quello che diventa nostra responsabilità non è più la profezia dell'indignazione e dello scandalo, ma è quella della restituzione del valore. Cioè ritrovare i fondamenti, cioè io sono convinta che le persone, ciascuno di noi, ha oltre a tutti gli altri problemi quotidiani, ha come problema fondamentale quello radicale, cioè il problema della vita, della morte, del fatto di avere corpo, e che qualunque riflessione parte da questo. E se parte da questo qualunque riflessione, non c'è modo di essere leggeri, superficiali o ironici. Cioè bisogna ripartire, provare almeno a ripartire da questo valore. E in ciascuna persona, per esempio per me, questa Francesca così antipatica, perché sicuramente simpatica non mi è, e sicuramente io non condivido la sua scelta, però la mia necessità assoluta era vedere, ritrovare e scoprire che c'è, no, la riproposizione della domanda radicale. Ecco, e questo però per me vuol dire anche che io non sono per niente pessimista. Cioè non, è vero che a primo acchito mi sembra di vedere le rovine, però poi se vedo meglio non sono rovine che vedo. Cioè vedo qualcosa che è vero, è arcaico. Cioè ecco, vedo la nostra come una condizione arcaica, come se il disastro c'è stato. Ci tocca cercare di vedere i semi, i germogli, i primi movimenti, che sono movimenti di seri, pesanti, di domanda, ma anche di risposte, di tentativi di risposte a domande radicali. Ora vado avanti. Un'altra cosa che volevo dire, forse anche a proposito di quello che diceva Luca sugli intellettuali, io in qualche modo nel momento in cui vengo qui non mi sento solo una scrittrice, mi sento anche un intellettuale, e, in quanto forse io credo che non si possa che essere tutte e due, cioè non ho una visione, un'idea negativa, però capisco un'idea negativa dell'intellettuale, non ce l'ho, però mi rendo perfettamente conto di quello che dice Luca. E, dicevo che ho sempre avuto l'impressione che nell'analisi pasoliniana si passa sopra le persone con il carro armato, cioè che c'è una carenza grave sul piano della dialettica tra persona e cultura. E perché c'è stata una cultura di cui Pasolini è uno dei rappresentanti, in cui le persone venivano viste in blocco come appartenenti a una classe, a un ceto, a una cultura, a una lingua, oppure in alternativa, nel momento in cui perdevano la loro appartenenza, come una specie di carta moschicida a cui si attacca tutto, con l'eccezione degli intellettuali, che in tutto questo rimanevano gli unici in grado di vedere, solitari, un poco superomistici, anche, e forse anche perché privi di potere. E io ho un'immagine che mi è carissima, che perché mi ricorda mio padre, che era una persona di questo tipo, e che è l'immagine dell'intellettuale che guarda il mondo contadino rappresentato, che so, dai ragazzetti che corrono per i campi e che hanno le ginocchia sbucciate, e che li guarda e li contempla in cappotto di cashmere. Mio padre non ha mai avuto un cappotto di cashmere, però questo innamoramento ce l'ha avuto molto forte. E questo intellettuale chiedeva a se stesso di farsi salvatore di quel mondo, però per farsene salvatore in sostanza gli chiedeva di non cambiare. Cioè, i più alti sapevano perfettamente, avevano la consapevolezza delle loro contraddizioni, però ci rimanevano dentro queste contraddizioni. Cioè, gli uomini e le donne che loro contemplavano erano belli proprio perché erano radicati al loro ceto come alla terra. Strappati alla loro appartenenza, diventavano preda di tutto quello di cui si può essere preda, che è appunto tutte queste parole che io veramente mi è difficilissimo pronunciare, come appunto cantonismo. E non erano più belli. Per me, che invece nell'Italia dopo le lucciole ci sono nata, cioè io sono nata nel 65, che è esattamente più o meno quando Pasolini mette la fine delle lucciole, che pure mi è capitato di vederle di tanto in tanto, cioè so come sono fatte le lucciole, però il problema si pone in un altro modo. Cioè io penso che le persone non siano affatto foglie di carta bianca su cui qualcuno scrive qualcosa, quello che gli pare. Cioè penso che le persone, che noi, tra l'altro non la vedo questa scissione noi loro, no? Cioè che noi poniamo delle domande, che sono domande radicali, che certo sono anche il pane se il pane manca, però non è che smettono di esserci se il pane c'è. Sono domande, dicevo anche prima, sulla nascita, sulla morte, sull'incontro di uomini e donne, sulla relazione tra le persone in un mondo comune. Io sono convinta che anche la televisione, le realtà virtuali, le tecnologie riproduttive e così via, non ci piombano sulla testa dall'alto. Cioè non ci si impongono, ma siamo noi che le richiediamo, le accogliamo, le rifiutiamo, a seconda che rispondano, magari in modo del tutto fuorviante o soltanto sbagliato, alle domande radicali. Questo vuol dire che, secondo me, la nostra attenzione si deve fissare su queste domande e sulle risposte, quelle che ci vengono proposte e quelle che noi ci proponiamo. E questo a maggior ragione proprio ora che non c'è una risposta collettiva che ci viene proposta, ma che in qualche modo è più evidente come possono venire da noi le domande e le risposte. Adesso, per dire una cosa estrema, io penso che anche nei lanciatori di sassi sul cavalcavia ci siano delle domande radicali. Cioè, ora dico, nel loro caso mi sembra che si tratti dell'esperienza dell'azione, cioè di come se in un mondo come quello in cui viviamo, in cui l'azione, ora la intendo nel senso di Hannah Arendt, cioè l'azione come un dare inizio a qualcosa che non sai dove porta. E però questa azione, nel senso che dava Hannah Arendt a questa cosa, aveva il suo confine nel fatto che esisteva una comunità, e quindi nel fatto di riconoscere nelle altre persone interlocutori sempre presenti. In qualche modo mi sembra che nei lanciatori dei sassi sul cavalcavia ci sia una perversione, cioè nel momento in cui non esiste più comunità, loro fanno esperienza dell'azione nel modo totalmente deresponsabilizzato, fanno esperienza dell'azione, del potere di vita e di morte che nell'azione c'è, completamente staccato dal senso che deriva l'azione dall'avvenire entro una comunità. Quindi senza la responsabilità, però la mia impressione è che loro, nel momento in cui fanno questa cosa, stanno anche tentando di fare una provocazione alla comunità, cioè una provocazione a diventare, a essere comunità. E come? Proprio nel momento della condanna, cioè a diventare comunità in un momento, in un modo secondo me assolutamente sbagliato, cioè la comunità che si forma attorno al capro espiatorio. Cioè secondo me è proprio, non è vero che è l'unico modo di formare comunità, non ci credo neanche un po', però quello mi sembra che loro misteriosamente vadano richiedendo, cioè la formazione di una comunità contro di loro, la condanna corale. Questo era un esempio estremo, però quello che voglio dire è che quella che io sento come mia responsabilità è ogni volta che succede una cosa, ogni volta che ma veramente dalla persona che abita davanti a me alle cose che leggo sui giornali, ogni volta che si verifica una cosa, non posso fermarmi alla lettura più apparentemente più immediata, cioè mi devo domandare che cosa c'è dietro questa cosa. E nel momento stesso in cui condanno un gesto, però devo capire di che mi sta parlando. E naturalmente io non penso che questo sia l'unico modo possibile, l'unica visione possibile delle cose, però sono convinta che questo sguardo permette di fare venire alla luce delle cose che altrimenti sono destinate a non essere viste o addirittura a essere del tutto negate. E credo che se io voglio farlo, cioè fare un primo passo verso questa nuova profezia, se in qualche modo vedo la letteratura, la scrittura come una cosa che ha molto a che fare con la profezia, e se si vuole fare questa nuova profezia, cercare di vedere sempre o il più possibile gli eventi nella logica di dov'è la domanda radicale è l'unico modo per riconoscere se e dove c'è il valore delle persone, il valore della ricerca, il valore delle risposte oltre che delle domande. E mi è successo addirittura, vi dico, ho avuto nella mia vita una situazione tale per cui il mio rapporto con la televisione è stato sempre quasi inesistente, cioè io ho potuto, non so se è un privilegio o al contrario, non ne ho idea, ho potuto assolutamente vivere come se la TV non ci fosse. E invece negli ultimi tempi mi sono trovata quasi forzata, quasi costretta a tenerne conto, cioè cercare di capire che cosa è questa cosa, o quantomeno non che cosa è questa cosa che non me ne importa niente, ma che rapporto ci abbiamo noi con questa cosa. E quindi anche questa, anche la TV, provare a vedere cosa c'entra con le domande radicali. E sono stata tra l'altro confermata che forse non era poi da buttare via il fatto di domandarsi sulla TV, da Tocciò, dal libro di Luca, che secondo me fa una cosa enorme, cioè per la prima volta parla della televisione come di una parte della vita, non come di un'icona. E mi sembra un passo radicalissimo, cioè una novità enorme. E accanto al libro di Luca dà un incontro con una persona che si chiama Alfredo Baldinetti, che è lui prima è stato avvocato, poi ha fatto l'artista concettuale e adesso che cosa fa? Adesso sta dalla mattina alla sera davanti alla televisione. E lo fa come se fosse una sua responsabilità di fronte al mondo. Cioè lui sta fisicamente chiuso in casa dalla mattina alla sera, non vede pressoché nessuno e guarda la televisione. Lui ha un obiettivo, Il suo obiettivo ultimo è farsi piacere a Valeria Marini. Sì, è quello che dice anche lui. Il giorno in cui Alfredo sarà riuscito a farsi piacere a Valeria Marini, finalmente potrà uscire di casa. E questa cosa mi ha colpito moltissimo, cioè lui trovava nella televisione la totale, assoluta assenza di senso e trovava come sua responsabilità assoluta rispetto al mondo riuscire a dare senso a questa cosa. Allora forse c'era qualcosa, cioè questo strano buffo coso col tubo catodico dietro, forse andava preso un poco sul serio, cioè non potevo continuare a dire vabbè, non mi riguarda, vivo lo stesso, la vita e la morte ci sono lo stesso, i miei problemi sono altri, cioè forse invece c'è qualcosa di serio, qualcosa di pesante in questo rapporto che noi abbiamo con la TV. E ho ripensato a una cosa che sicuramente avrà colpito tutti voi quanto me, che è la storia di Alfredino nel Pozzo, che ci ha fatto un effetto, io credo a tutti, ma a me sicuramente, di assoluto e indelebile scandalo. E io mi sono chiesta, ma questo scandalo da dove viene? Perché io ho l'impressione che se il bambino usciva dal pozzo, cioè se la telecamera seguiva tutta la vicenda e poi alla fine il bambino non moriva ma usciva dal pozzo, noi non ce lo ricordavamo. Non ci faceva affatto quella violentissima sensazione di scandalo che invece ci ha fatto. Cioè, era tutto vero, è vero che a noi ci faceva e ci fa un'impressione terribile l'invasività di questo mezzo, ci fa impressione lo snaturamento che produce il mezzo. Tutto questo è sicuramente vero, però secondo me ci doveva essere sotto qualcosa d'altro. Anche perché io credo una cosa, che non è vero che la TV è in condizione di togliere senso alla vita e alla morte. Cioè, il dolore, la terribile esperienza vissuta da quelle persone, ma il senso non glielo può togliere proprio nessuno. Cioè, io ho come impressione che il nostro problema era un altro. Ora, scusatemi, parlo per me. Non voglio dire che lo era anche il vostro, dico parlo per me, il mio problema era un altro. Cioè, che forse quello che a me mi ha sconvolto tanto è stato l'ingresso in un luogo, quello della televisione, che era per definizione il luogo della reversibilità, cioè il luogo dove non c'è la morte, il luogo della fiction, dove tutto finisce bene anche quando finisce male. L'ingresso di questa, in questo luogo protetto della morte. Cioè al contrario, cioè quello che aveva fatto, almeno in me, che aveva prodotto lo scandalo, non è la televisione che si insinua nella vita delle persone, ma al contrario, è la vita e la morte delle persone che irrompe in un luogo dove non ci dovrebbe essere. Ecco, questo, cioè l'ingresso della morte in una specie di tempio del non morire, l'ingresso del corpo nel luogo della parvenza. Cioè, non era affatto fiction. E mi fa come, cioè ho come l'idea che il mio rimanere davanti alla televisione sia un aspettare che prima o poi Alfredo, non Baldinetti ma Alfredino, si decida ad uscire una buona volta da quel pozzo dove non ha senso che sia morto. Allora forse c'è qualcosa di profondo in questo fatto che si guarda la televisione o che si inseguono le realtà virtuali. Cioè, allora forse in questo cercare un luogo in cui non possa entrare il dolore, la morte, o comunque che anche quando entrano il dolore e la morte possano essere talmente trasformati, in qualche modo sublimati, tolti dalla loro realtà, cioè io possa smettere di crederci. Cioè io posso vedermi i morti di Bosnia senza crederci, pensando che in realtà è fiction. Ecco. Mi sembra che forse una delle cose che che la TV ci offre e ci propone e che è assolutamente una gigantesca tentazione diabolica, sia più qui che non nel togliere senso. Ovvero forse questo è proprio questo il togliere senso, cioè il dire io propongo un mondo dove non si muore, e te lo propongo proprio nel momento in cui comincio a parlare, a fare TV verità. E finché racconto storie, tutto bene, ma nel momento in cui vengo, prendo la vita e dico non è vita, allora tutto questo, insomma, per dire che forse io non, questa non è una risposta, non vuole essere niente di definitivo, è solo una pensata, insomma, però che forse un tentativo di pensare alle cose, a quelle anche che sembrano più lontane da quella che è la vita reale, le domande radicali, e provare a pensare perché hanno un impatto così forte, e pensarci in questa logica, forse vale la pena. E ora io non so se andare avanti, però posso sia andare avanti che fermarmi. Ditemi voi perché. È costruito a blocchi, per cui posso andare avanti e posso non andare avanti.
Hai posto tanti di quei problemi, Carola, in questa tua esposizione. Cioè, vedete come ci si trova, insomma, in imbarazzo di quando qualcuno cerca di prendere sul serio tutto. Ecco, come se appunto una distinzione abituale tra realtà e rappresentazione, tra realtà e immagine, non ci fosse più. L'immagine è anch'essa una realtà e quindi va trattata come tale. Mi hanno colpito molto alcune cose, poi non so se magari andrei avanti o no, però mi hanno colpito alcune cose. Prima di tutto, quando tu raccontavi la storia di Francesca, mi ha colpito una cosa, e qui ci leghiamo all'incontro della volta precedente, all'incontro scorso, della settimana scorsa, con uno scrittore che sicuramente non ha nulla a che vedere, ripeto, con Carola, che è Alain Elkann. Alain Elkann, il quale aveva parlato della letteratura come testimonianza. Ecco, mi sembra che tu, citando me, io ti sono. Cioè, è un motivo di amicizia in più questo, perché hai citato Hannah Arendt, che è anche uno dei miei grandi amori, e quindi capisco che ci sono alcune cose che circolano, no? quando due persone si incontrano e dicono mi è piaciuto il tuo libro, sì, ma è interessante, poi si scava e si scoprono dei nomi comuni, si scoprono dei pezzetti di storia comune, perché anche leggere lo stesso libro, amare lo stesso autore, è un pezzo di storia comune. Quindi è un pezzo di fratellanza. Mi colpisce perché del problema del testimone Hannah Arendt ha parlato molto. Ecco, tu però aggiungi una cosa che mi sembra essenziale, cioè che non si può non si può testimoniare senza pensare, scusate, questa la dico così brutalmente. Nel senso che o la letteratura, io avevo detto la volta scorsa, quando c'era qui Alain, ho detto c'è come un'opzione che si presenta oggi, la letteratura come affabulazione, quindi come come racconto agglutinato, come racconto per aggiunte, per accumulo, col fascino seduttivo che ne consegue. Ora mi sembra che quest'idea della seduzione sia totalmente incarnata dalla figura della mamma di questa Francesca, che dice in fondo il suo problema di sedurre, il problema, guardate che ha detto cose di una certa intelligenza, Carola, dice il problema della seduzione sta nel fatto che lei non vuole essere scoperta. E allora seduce, ha questo rapporto seduttivo perché non vuole essere scoperta. Ora io, perché c'è qualcosa che non vuol venire fuori, quindi lei dice una ferita, poi io adesso non so perché non vado a indagare, però mi colpiva questo aspetto. Ecco, mentre c'è un altro versante in cui appunto... in cui lo scrittore si pone il problema, o non se lo pone, gli capita, perché, ripeto, secondo me è uno scegliere anche un essere scelti, non ci si può porre di fronte alla pagina come facendo un'opera di ingegneria. Dove diciamo è in primo piano una dove ha una sua preminenza invece la testimonianza, cioè il tentare di dire questa cosa che tu dicevi prima, cioè che esiste, c'è una resistenza della verità dura, c'è una verità dura che resiste al tentativo di dare, di costruire un senso. La resistenza della verità dura, c'è una verità dura che resiste al tentativo di dare, di costruire un senso, di dargli, di imprimere ad essa il nostro senso, che poi il problema è la radice del problema religioso, questo. Io sono stato colpito da una struttura gnostica che tu hai detto, cioè c'è una madre vicina in cui noi avvertiamo lo zolfo del diavolo e c'è un padre invece definito da tutta una serie di lontananze, è lontano nello spazio, va via, suona male il violino, che anche questa è una lontananza. No? Cioè dicendo tu suoni male, io ti metto a una certa distanza. E poi va in galera e ne esce, ma in un modo Francesca non accetta, e quindi Francesca lo fa stare ancora in galera in un certo senso, mi pare di percepire questo, perché se io non accetto il modo con cui tu esci di galera, io dentro di me ti tengo ancora in galera, e questa è una lontananza. A questa lontananza Francesca però dà un compito arduo, cioè il principale, quello di rispondere alle domande. Questa mi sembra una struttura filosofica di prim'ordine, cioè c'è un lontano e un vicino. Allora io ti chiedo, siccome tu hai detto alcune cose gravi, uno delle quali lei dice la realtà, questa contemporaneità di cui stiamo parlando, dice il primo acchito il deserto, poi dice mi sono accorta, se capisco bene quello che hai detto, che c'è una profezia pasoliniana, perché questo deserto è quello di cui aveva parlato Pasolini, che c'è una profezia che però non è più ripetibile oggi, no? Perché oggi siamo come diceva l'età della pietra, come in un'età primordiale in cui l'unico modo di stare nel tempo è di stare dentro la contemporaneità, è guardare quei germi, quelle piccole forme vegetali, questi piccoli germogli che poi sono le domande, e sono i tentativi di risposta, cioè questa, il fatto che esistano queste domande, esistano dei tentativi anche folli di risposta, è comunque un dato che si sottrae al giudizio di morte e di deserto. È giusto dire questo? E poi volevo chiederti quali sono i caratteri di questo deserto.
Per me questi germi sono cose enormi, cioè voglio dirti, lo hanno già rotto il deserto, cioè io adesso non vedo deserto, vedo lavoro, vedo pensiero, vedo sforzo di risposta alle domande, cioè una cosa, io dico epica, cioè la narrazione che io voglio, la mia narrazione voglio che sia epica, voglio che racconti la storia dello sforzo enorme, ma del lavoro in atto da parte delle persone, cioè il deserto non c'è. Anzi, la mia responsabilità piena è di raccontare come non c'è il deserto, cioè come c'è la forza necessaria di continuare a ricominciare, perché poi un altro. E per quello che hai detto prima, questo mio padre, cioè questo padre di Francesca, questo Emilio, è poi uno che alle risposte, che alle domande non risponde mai. Cioè per me è una, per come ci penso io, è una specie di figura della vita. Cioè è sfuggente, è fatto di corpo, è inaffidabile nel modo più assoluto, è mai presente, eppure caldo, è corpo, è in primo luogo corpo, cioè lui avrà una malattia e Francesca avrà l'avvicinamento con suo padre, ce l'avrà attraverso questa malattia, l'ultimo avvicinamento. E attraverso questa malattia ha qualcosa di assolutamente carnale e corporeo Emilio, cioè in qualche modo ha a che fare con la pasta di cui siamo fatti, col nostro essere vitali dunque mortali. Cioè io ho lavorato col libro di Teresa sulla storia di un padre morto e in questo libro una delle linee è la storia di un padre mortale, ma che non muore, non ne vuole di morire, e non ti riesco a seguire fino in fondo sulla struttura filosofica forte gnostica, perché non è la chiave con cui ho lavorato naturalmente, no, però certo, però è tuo. Tu hai la parola su questo.
No, io ero colpito dal fatto che esistevano, voglio dire, questo noi possiamo benissimo non saperle queste cose, no? Tuttavia c'è, almeno io noto, ma secondo me questa è una cosa che può verificare chiunque di noi, insomma, un testo letterario importante. In cui noi cogliamo una forza, è un testo letterario che butta i ponti lontano, no? Cioè questo è un aspetto, diciamo, di azione, non è una cosa che si progetta, è una cosa che o si fa o non si fa. Per questo io dico.
Sì, ma no, mi fa sorridere questa cosa, perché in realtà io ho sempre pensato a Francesca con. Mi veniva sempre in mente una parola che è neocatarismo. Cioè Francesca come una negatrice del sangue, della riproduzione attraverso il rapporto sessuale, della morte, con l'immagine della differenziazione radicalissima tra bene e male, e, che tra l'altro credo che sia una delle componenti della contemporaneità. Cioè che ci sia una fortissima spinta, io dico neocatara, e Francesca ne è assolutamente rappresentante, non mi veniva in mente.
Sì,
Voglio dire, per esempio, esistono, io pensavo alle dottrine gnostiche, no? Perché questa idea di un Dio buono ma lontano, cioè, come dire, il mondo è in mano a una emanazione crudele, negativa, ma questo si trova anche in San Giovanni, mi sembra, no? Che il mondo è nelle mani del maligno. E che Cristo è figlio di un Dio più grande ma lontano, che è sceso nel nostro mondo. Facendo irrompere una luce diversa, ma che poi se n'è andato. Allora, questa è l'eresia gnostica, no? Era quella che raggiungere il contatto con Cristo è un fatto mentale, no? È un fatto conoscitivo, per cui esistevano tutte queste iniziazioni, esistevano tutti questi riti che venivano fatti, che comprendevano digiuni, che comprendevano determinate pratiche, che dovevano rendere la mente capace di superare, diciamo, quella falda, quello schermo maligno che sarebbe nel mondo sublunare, per esempio, no? E di raggiungere il rapporto con questo altro che è lontano e che si rende poi raggiungibile. Mi colpiva il passaggio che a un certo punto questa da prima rimane preda, come del rapporto con questo padre inaffidabile ma caldo, no? Poi a un certo punto c'è la rottura di questo, insomma, no? E mi sembra che sia una decisione che poi prende lei.
Vedevo che annuivi.
No, sì, facevo scena perché in realtà i testimoni di Geova hanno una fortissima componente gnostica, proprio molto forte. Cioè loro ritengono che la Terra sia proprio, che tutti i governi siano governi diabolici, la presenza demoniaca è fortissima e Francesca ci si ritrova proprio per questo, cioè è il suo pensiero sul mondo che viene confermato.
Scusa, una domanda invece più terra terra. Come fai tu a resistere? Scusate, perché qui invece si scontrano due temperamenti letterari molto diversi tra loro, che sono il mio e il suo. Cioè, io per scrivere una pagina decente devo lavorare, devo scrivere tantissimo. Io credo di essere uno scrittore. Anche nel senso negativo della parola, piuttosto corrivo, perché il corrivo è un aspetto, insomma, di cui io ho bisogno. Ecco, a me colpisce il fatto che tu, per fare una pagina, per inquadrare, tu riesca, diciamo, abbia questa forza impressionante di stare in silenzio, anche in un silenzio di scrittura, per tanto tempo. Ma come fai?
Ma che ti devo dire? Io procedo così. In realtà, prima di arrivare alla scrittura ci sono anni, cioè anni di frequentazione delle persone. Anni nella peggiore delle ipotesi. Nella migliore possono anche essere mesi. Però la scrittura è veramente l'ultimo movimento. Prima c'è un movimento proprio silenzioso, come dicevi tu, di frequentazione, accoglimento, cercare di capire con chi ho a che fare. Carlo, che poi è mio marito, sa perfettamente quanto sono terribili questi momenti. Io parlo praticamente dei miei personaggi per mesi continuamente. Ne parlo con chiunque, tipo alle mie amiche, dico: sai, Alba ha fatto questo, e lei dice: Alba chi? Io faccio sì, la madre di Francesca. Ma chi Francesca? Oh, Cioè, vivo in una dimensione, no, vivo anche la mia vita normale, anzi, cioè, nel modo più quotidiano e, di tutti, però ho una parte della coscienza che lavora in quella direzione, cioè che questa cosa terribile che mi è successa con Alba mi ha bloccato mesi a pensare solo ad Alba. Io volevo andare avanti con la storia, ma non potevo andare avanti con la storia, non potevo pensare alla storia perché Alba non mi entrava in testa. Allora sono stata mesi a frequentare questa persona che trovavo assolutamente odiosa, proprio che veramente era per me insostenibile, che quando mia madre ha letto un raccontino che è uscito su Alba, perché ho dovuto poi alla fine tirarlo giù, mi ha detto: ma tu veramente hai questa immagine della madre? Ed era terrorizzata. E dicevo: no, assolutamente, no, è Alba, tu non c'entri niente. Sì, è così, cioè c'è un lungo, non silenzio come avrei capito, molta conversazione, molta, ma certo non scrittura. Cioè il momento della scrittura arriva, poi già ha una sua autonoma lunghezza, cioè è lunghissimo, faticosissimo anche il lavoro della scrittura, comunque è l'ultimo lavoro. Prima della scrittura c'è proprio la... e nemmeno la storia, le persone, cioè l'andare a capire con chi ha a che fare.
Ecco, ma tu, scusami, quando arrivi al momento della scrittura, ci arrivi, come dire, ci arrivi per domanda così, quando puoi permetterti di non dire delle cose su quel personaggio, per esempio, cioè, ad esempio, tu dici: ah, Alba ha fatto questo, non so, incontri una tua amica, questa Alba chi? Però magari quello che ha fatto Alba potresti non metterlo sul tuo libro.
Non devo metterlo, cioè non è assolutamente necessario, la più parte delle volte non lo metto nel libro.
Cioè. Questa è un'indicazione che lascio a voi, eh? No, perché fa parte della scuola.
Cioè... Io ho l'idea che è come cuoce la verdura nella pentola a pressione. Di quando cuoce la verdura non posso alzare e vedere se è cotta. Dopo, quando è cotta, posso aprire la pressione e riparare la verdura.
Giustissimo.
Però prima la prendo la pressione non posso aprire. È lì che vedo il cuoce. Questa è l'idea. Perciò Alba può fare tante cose, vivere la sua cosa. Ma lì dentro non va ancora preparato.
Sì, è giustissimo.
Posso dire una cosa molto banale?
Sì, lo dica, poi la ripeto perché qualcuno non sentirà. Oppure se vuole il microfono.
No, ma è molto bene. Siccome la signora mi sembra che abbia detto che questi personaggi sono completamente frutto della sua fantasia.
Non completissimamente.
Non può fare qualcosa intanto che solo nella pentola, come ha detto giustamente il signore, per renderli meno antipatici?
Ma tu non puoi vedere.
Eh no, questo è un altro punto importante. Questo è un punto importante.
Lo so, a me sembra un farsi, lo so, farsi del male.
Si ricorda cosa. No, non è. Io parlo per me, poi lascio dire la Carola, ma non è così. Cioè, nel senso che lei ha detto a un certo punto una frasetta, dice: io racconto questa storia perché non posso non raccontarla. E quindi questi fatti, io ho sempre presente, insomma, per me l'emblema è sempre Don Abbondio, che, con il quale Manzoni ha un rapporto sicuramente che sfiora e talvolta oltrepassa l'insulto. Ma Manzoni, e secondo me questo è uno dei segni della sua grandezza, fa i conti talmente fino in fondo con Don Abbondio che non lo fa nemmeno morire di peste, lo lascia lì, li fa sposare, perché è Don Abbondio che li sposa, e come dicevo la volta scorsa, nel momento della verità col cardinale Federico Borromeo, lui non perde.
Ma
cioè il momento in cui si dice adesso il cardinale gliene dice tante che lo seppellisce e invece non lo seppellisce. Perché la domanda che lei fa è una domanda molto importante, perché è una domanda che dovremmo affrontare, ci vorrebbe un ciclo di incontri sulla sua domanda, signora, perché pone la questione di che cos'è l'invenzione. No, è proprio una questione radicale. Adesso non so se Carola.
Il fatto è che è necessario raccontare quel personaggio e quella storia. È necessario a me e attraverso di me. Io quando scrivo penso che è necessario al mondo raccontare quella storia. Cioè, non potrei fare un'altra cosa, no? Cioè, non è che io mi metto a tavolino e dico cosa vuoi fare di bello oggi? No, ma sto anche benissimo, no, non si preoccupi per me. Voglio dire, sono in realtà una persona che ha un'enorme passione per la vita e anche per la scrittura.
Sarebbe peggio se facessi convincere.
Sì, penso che entrerei. No, penso che avrei una percezione, intanto mi sentirei assolutamente inutile, poi penserei di essere veramente caduta nel peggio, nel luogo più bieco della mistificazione che io posso pensare. Cioè, veramente, allora la mia, quello che io faccio, il fatto di fare la scrittrice, non è che io l'ho scelto perché mi piaceva. Cioè, è una cosa che mi è, come posso dire, mi è inevitabile. La direzione che prendo mi è inevitabile. Se io sbarello da questo, non mi guardo più allo specchio. Cioè, così.
Scusa Carla, io fermerei qui. Cioè, mi sembra che con quest'ultima frase sia finito l'incontro, cioè nel senso che non ha, tanto siamo tutti grandi, insomma, non siamo qui per cazzeggiare, no? Come si dice, siamo qui per tentare di dirci delle cose e di incontrarci. Quando una cosa è stata detta, Carlo ne ha dette alcune stasera, quando sulla natura della, su questa natura inevitabile dello scrivere, su questa questione della domanda che diventa un modo di leggere, per esempio la cosa che ha detto su quelli che buttano i sassi dai cavalcavia, che spero di possano dire che buttavano i sassi dai cavalcavia, mi ha molto colpito. Noi è meglio che raccogliamo, cioè questo ricondurre un atto alla domanda a cui questo atto risponde, ma ricondurre questa domanda a quelle domande fondamentali che sono inevitabili in ogni domanda, che diceva ci sono domande che non smettono di esserci se il pane c'è, ma noi abbiamo bisogno del pane perché continuino a esistere queste domande, no? Quindi anche il pane nasce da queste domande, e questo mi sembra la risposta al problema della contemporaneità che noi abbiamo posto agli scrittori, la risposta che ha dato Carola. E su questa ultima frase del guardarsi allo specchio, che segna la responsabilità dello scrittore, io lascio a voi insomma il compito e il piacere e il gioco assolutamente fatale di vedere cosa c'entrano col vostro modo di affrontare i libri e la letteratura, quello che scrivete, quello che leggete. Vi ringrazio, io farei un applauso a Carola che ringrazio personalmente. Grazie Carola. Ascolta, tu quanto stai?